Ave Maria, buonasera a tutti i nostri carissimi radioascoltatori. Vi do il benvenuto anche oggi in nostra compagnia per questo nuovo appuntamento con la rubrica I Santi ai Giovani. Ebbene, questa puntata, carissimi, la vorremmo dedicare a un tema di grande attualità, un male che imperversa nel mondo e nella società di oggi, portando dei frutti velenosi, dei gravissimi danni alla vita e alla salute morale e spirituale delle persone, oltre che ovviamente di tutta la società, e rappresenta la negazione e la dissoluzione totale della famiglia nella sua esistenza, nella sua costituzione fondamentale ed essenziale, ovvero il divorzio che non dovrebbe neanche esistere, perché ovviamente noi sappiamo che davanti a Dio il matrimonio è indissolubile. Il nostro Signore Gesù lo ha per questo elevato a dignità di un sacramento, all'indignità di sacramento, ovvero come segno visibile e concreto della grazia invisibile ma tangibile del Cristo per la sua opera di santificazione dell'umanità, per la sua opera di redenzione, quindi attraverso la famiglia che lui ha voluto costituire, ponendo se stesso alla base come suo fondamento e sua colonna portante, come suo pilastro e pietra d'angolo. Quindi questo è fondamentale da ricordare proprio per avere anche il giusto concetto del matrimonio. Lo ha detto proprio lui, ovvero che Dio creò gli esseri umani, maschi e femmine, maschio e femmina li creò, per cui l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e i due saranno una sola carne, poiché non sono più due, ma una sola carne. L'uomo non, e ancora appunto l'uomo non osi separare ciò che Dio ha unito. Quindi vediamo che il matrimonio è una creazione di Dio, un frutto meraviglioso della sua provvidenza, della sua divina volontà, ed è lui che lo realizza. Quindi non ci si può assolutamente opporre a quello che il Signore sancisce, quello che sigilla con il suo amore infinito. E il matrimonio quindi è esso stesso, quindi la realizzazione, un compimento dell'amore di Dio che serve appunto, che il Signore ha realizzato per in questo modo riuscire a guidare le famiglie e la società per condurre gli uomini verso la salvezza, verso il loro fine ultimo, nella beatitudine eterna del paradiso, mariti con le mogli, con i figli e tutti quanti insieme armoniosamente per dare piena concretizzazione al disegno d'amore infinito di Dio nella sua famiglia, quella che lui ha voluto costituire, ovvero la famiglia dell'umanità con lui, padre, con tutti noi fratelli in Cristo che appunto, lui vuole rendere in questo modo suoi figli, e ponendo Maria Santissima come nostra Madre Celeste e Regina dell'universo. Ma quello che è molto importante sottolineare è appunto questo, che il divorzio in questo senso costituisce una gravissima offesa a Dio, perché, come abbiamo detto, va a ledere, va a pretendere di distruggere la sua opera, ma soprattutto costituisce la violazione di un voto, di una promessa solenne, perché nel matrimonio non si fa un giuramento di fedeltà, quindi non si prende un impegno solamente con un'altra persona umana, ma lo si prende con nostro Signore Gesù Cristo, perché è a Lui che si promette di amare e onorare l'altra persona e di lavorare sempre, per tutta la vita, con ogni mezzo spirituale e materiale al suo bene, alla sua salvezza, alla sua santità, oltre quindi ovviamente alla sua salute morale e materiale in questa vita. Quindi lo si promette a nostro Signore, questo qualunque cosa accada. E di ciò ci darà appunto un esempio eminente la figura di santità che andremo a proporvi questa sera nella nostra trattazione, che sarà quella della beata Elisabetta Canori Mora. Grandissima santa madre e mistica, oltre che moglie, ovviamente, di cui ora vi parleremo. E abbiamo qui la presenza del nostro caro Marco, alla sua prima partecipazione, al suo primo intervento in una puntata della nostra trasmissione. Ave Maria, ben trovato, Marco.
Ave Maria, buonasera a tutti. Oggi tratteremo questo tema di così grande rilevanza che purtroppo è ormai anche diffuso e praticato nella società che, come appunto hai appena detto, è il divorzio. In primo luogo ho
Assolutamente,
deciso.
assolutamente Marco, perdona. E volevo anche dire che avremo anche qui la nostra guida spirituale, ovviamente immancabile e irrinunciabile, nel nostro carissimo padre Giampio. Ave Maria, benvenuto, padre.
Ave Maria, grazie Valerio, bentrovati tutti cari amici, Ave Maria.
Grazie a lei. Allora, padre, allora Marco, sì, scusami, ti restituisco subito la parola per andarci appunto a presentare il tema di cui vogliamo discutere questa sera, a cui stiamo dedicando questa puntata, insieme ovviamente alla figura, all'opera e all'esempio esimio che ci ha lasciato la beata Elisabetta Cannori Mora.
Sì. Sì, stavo appunto dicendo come gli stati, soprattutto quando sono guidati da dei leader politici di orientamento contrario a quello cristiano, causino gravi danni e uno di questi è appunto il divorzio ed è il primo tema che ho deciso di trattare di questo argomento. Nella storia recente, i primi stati a introdurre nella loro legislazione il divorzio furono la Francia, non casualmente in seguito alla Rivoluzione francese, portatrice anche di altri gravi danni, l'Inghilterra e in seguito la Russia, su cui adesso vorrei soffermarmi in particolare. La vicenda risale al 1917, subito dopo la presa di potere di Lenin, il capo del Partito Comunista. Vladimir Lavrov, che è uno storico dell'Accademia delle Scienze, in una sua relazione narra come il regime comunista, prima ancora di sancire una separazione tra chiesa e Stato, cosa che farà in seguito, colpisce la famiglia tradizionale. Quindi decide di, con i decreti relativi a divorzio e matrimonio civile, di abolire, se non in forma esplicita, ma sostituendo il matrimonio religioso con delle semplici, brevi cerimonie civile celebrate negli enti statali, accompagnate con nuove formule, come per esempio invece della formula tradizionale che scambiano gli sposi cattolici, promettete voi di seguire la via del comunismo come state facendo ora, agendo contro la Chiesa e le vecchie tradizioni? In nome del compagno Lenin si conclude così il matrimonio rosso, che oltretutto non ha nemmeno più valore per lo Stato, perché secondo la visione bolscevica non occorre nemmeno un iter giudiziario che viene considerato una vergogna borghese. Quindi lo Stato si estranea, a parte con queste banali formule, si estranea al formarsi, al dissolvere delle famiglie, permettendo oltre appunto al divorzio la convivenza e molteplici relazioni familiari. Tuttavia, durante la storia della Russia accade un fatto che potrebbe essere preso come una smentita di quanto appena detto, ma in realtà c'è un'altra spiegazione. Infatti, negli anni 30, 1930, c'è una apparente improvvisa svolta. Stalin, che è in seguito succeduto a Lenin, decide improvvisamente di prendere delle misure drastiche per diminuire divorzi, convivenze e aborti. E questo potrebbe sembrare un cambio positivo. In realtà ciò è stato fatto semplicemente perché a causa delle risapute, deportazioni di popolazioni, carestie e repressioni politiche, è stata stravolta la demografia del paese. Quindi occorre rinforzare la popolazione, aumentarla, anche per appunto evitare un calo demografico incredibile. Di conseguenza, si decide di far nascere la cosiddetta moralità comunista e si passa alla figura della cosiddetta madre eroina che per il partito, per la patria, mette al mondo almeno 10 figli. Tuttavia, come possiamo notare in seguito, passata la crisi demografica e la guerra, si ritorna nel 1955 a consentire. Se la motivazione data dal partito è a causa della crescita ininterrotta del livello di coscienza e di cultura delle donne a permettere tutti questi gravi atteggiamenti, questi gravi provvedimenti e inserendoli nella legislatura. Quindi possiamo capire, concludendo questo capitolo, come il comunismo abbia combattuto aspramente contro la vita e la famiglia con le sue leggi, e questa è anche una delle motivazioni delle condanne che la Chiesa ha inflitto a questa ideologia. Tuttavia, prima di questi fatti, che pur in un ambiente comunque ostile alla Chiesa cattolica di tutt'altra origine che quella della Chiesa, e che hanno profondamente stravolto la storia di molti paesi, possiamo risalire all'origine di come il divorzio è dilagato nell'Occidente, soprattutto risalendo alla figura di Martin Lutero, un cui aspetto poco conosciuto è quello della negazione del carattere sacramentale del matrimonio. La prima cosa che possiamo ricordare è come Lutero, ex monaco, si sposa con una sua ex suora, cistercense, e da cui avrà, 6 figli, quindi egli stesso, toglie da sé, toglie per modo di dire, perché il carattere non si può cancellare, però decide di togliersi dall'ordine dei monaci di cui faceva parte e andrà a vivere in un ex monastero che gli è stato donato dal principe di Sassonia, che ovviamente ha avuto dei vantaggi dal fatto che è diventato proprietario dei beni della Chiesa Cattolica. Quindi Lutero e Caterina divengono un esempio e i cosiddetti riformati decidono spesso di andare in conventi e strappare le religiose dai chiostri. Un altro fatto da ricordare è questo: Lutero, per non perdere l'appoggio di Filippo d'Assia, definito uno dei pilastri politici su cui si reggeva il luteranesimo, decide di concedere sempre a Filippo di sposare in seconde nozze una damigella. Filippo si era già sposato. Lutero però non vuole scandali, non vuole che la cosa trapeli, però è diciamo costretto ad acconsentire perché senza Filippo non può conservare integra la sua forza militare, la forza militare della riforma, e quindi gli dice: tu puoi sposarti un'altra volta, però ciò deve rimanere segreto e quindi deve rimanere segreto. Tuttavia, dopo il matrimonio, il segreto trapela e Lutero cosa fa? Decide di dire che la precedente moglie non era legittima e quindi ha fatto bene Filippo a sposarsi un'altra volta. Un piccolo dettaglio, aneddoto se vogliamo dire, è che una volta avvenute le nozze, il principe invierà una grossa botte di vino a Martin Lutero. Un altro fatto ancora più importante di questi, che ci dice l'indirizzo di Lutero, è questo forse il più eclatante e conosciuto. Qualche anno prima che accadessero questi fatti, Lutero aveva detto a un certo Enrico VIII che il matrimonio è indissolubile, ma con il permesso della regina si può sposare un'altra volta. Enrico chiede al Papa la dispensa, il Papa rifiuta, Enrico proclama lo scisma col quale i protestanti si staccano dalla Chiesa Cattolica e non si sposerà solo un'altra moglie, ma ben sei. La Chiesa Cattolica, per controbattere alle opinioni ereticali di Lutero, con il Concilio di Trento prende in esame la sua posizione, la contesta, ribadendo per una volta per sempre il carattere sacramentale del matrimonio, la sua indissolubilità e nega la liceità del divorzio luterano. La posizione del Concilio di Trento è quella che la Chiesa Cattolica tuttora conserva da 500 anni e senza monumenti. Dopo questi brevi cenni storici, dai quali possiamo anche capire come in certi posti del mondo magari è più diffuso il divorzio, come personaggi importanti abbiano influito su intere popolazioni, su interi stati e distrutto il principio di indissolubilità del matrimonio, passerei a descrivere come dal punto di vista dottrinale non è lecito divorziare. Ho preso spunto da una riflessione del cardinal Müller, che è stato anche prefetto del Dicastero per la dottrina della fede fino a qualche anno fa, e appunto il cardinal Müller decide come prima cosa, per poter capire il vero insegnamento della Chiesa, di partire dalla parola di Dio della Sacra Scrittura, che dice la parola di Dio nell'Antico Testamento. Nell'Antico Testamento viene detto che può sembrare che il matrimonio non sia indissolubile, che quindi sia lecito divorziare. Il matrimonio, infatti, a quei tempi non era ancora un sacramento. Nonostante ciò, nel Decalogo troviamo il comandamento non commettere adulterio, e in altre parti il divorzio viene considerato possibile. Mosè, nel Deuteronomio, dice che un uomo può rilasciare una moglie se essa non trova più grazia ai suoi occhi. Di conseguenza, l'uomo e la donna possono risposarsi. Tuttavia, accanto a questa concessione del divorzio, sempre nell'Antico Testamento, troviamo una sorta di disagio, possiamo dire, verso questa prassi. L'ideale della monogamia, infatti, è connesso all'ideale dell'indissolubilità e viene compreso soprattutto dai profeti, che lo paragonano all'istituzione dell'alleanza tra il popolo e Yahweh. Il profeta Malachia, infatti, esprime con chiarezza tutto ciò e dice: «Nessuno tradisca la donna della sua giovinezza, la donna legata a te con un patto». Infatti, Gesù, spinto dalle controversie con i farisei, prende le distanze dalla prassi che era stata usata da Mosè nell'Antico Testamento e dice, come è noto, Mosè permise ciò per la durezza del vostro cuore. Infatti, all'inizio della creazione, come giustamente hai detto prima, Valerio, li fece maschio e femmina, per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie. I due diventeranno una carne sola. Dunque l'uomo non divida quello che gli ha congiunto. La Chiesa Cattolica, nel suo insegnamento, si è quindi costantemente riferita a queste parole di Gesù e anche a quelle dell'Apostolo Paolo, che stabilisce con queste parole: «Agli sposati ordino, non io, ma il Signore, la moglie non si separi dal marito e il marito non ripudi la moglie». Un'altra testimonianza importante è quella dei padri della Chiesa. secondo i padri della Chiesa, le istruzioni bibliche sono vincolanti, quindi qualsiasi legge civile sul divorzio non è compatibile con la richiesta di Gesù, cui mediante il sacramento dell'indissolubilità racchiude un significato più profondo, diventando quindi l'immagine dell'amore di Dio per il suo popolo e la fedeltà di Cristo alla Chiesa. In seguito, più recentemente, possiamo fare riferimento a un'esortazione apostolica scritta da Giovanni Paolo II, chiamata Familiaris Consortio. In particolare, al numero 84 si parla anche dei divorziati risposati, cosa che purtroppo in questi tempi riaccade. Cioè che due persone che si sono sposate in chiesa in seguito al divorzio si risposano civilmente. Allora il Papa decide di scrivere al numero 84, in particolar modo al punto 3, di ribadire il fatto che si deve negare l'Eucaristia a co costoro. E quindi fa capire come il divorzio sia qualcosa di assolutamente sbagliato. Al punto 3 possiamo leggere riguardo ai divorziati risposati: il loro stato e la loro condizione di vita contraddicono oggettivamente a quell'unione di amore tra Cristo e la Chiesa, significata e attuata dall'Eucaristia. Se si ammettessero queste persone all'Eucaristia, i fedeli rimarrebbero indotti in errore e confusione circa la dottrina della Chiesa sull'indissolubilità del matrimonio. Quindi, ribadisce anche il fatto che per dovere verso i fedeli che perseverano sulla retta via, i pastori devono essere ligi nell'osservare queste regole. Infatti, punto 4, quello successivo, si ripete questa cosa per motivi teologico e sacramentali, finché è valido il primo matrimonio, è vietato porre in atto cerimonie di qualsiasi genere a favore dei divorziati che si risposano civilmente. Quindi non solo non si può, non possono ricevere l'Eucaristia, ma anche è espressamente vietato di fare cerimonie per loro in quanto la loro condizione non lo permette. Concludendo anche questo capitolo dal punto di vista della dottrina della Chiesa, passo alla biografia della Beata Elisabetta Canori Mora. Esempio di vita santa nel matrimonio. Elisabetta nasce nel 1774, il 21 novembre, e dopo aver passato una serena e spensierata giovinezza, pur conservando il lume della fede, nel 1796 sposa Cristoforo Mora, che sembra apparentemente un bravo giovane, colto, educato e religioso, e con anche una buona carriera di avvocato avviata. Sembra anche innamorato della moglie, ma prima è preso da un'idolatria per la bellezza, la costringe a non fare nulla, non vuole che si sciupi, è ossessivamente geloso, ma in seguito decide di concedersi a un'altra donna e quindi subentra nei confronti di Elisabetta una glaciale freddezza e una totale indifferenza. L'amante è riuscita anche a ridurlo al lastrico, tutti i suoi guadagni non vanno più alla sua famiglia. E Elisabetta, che nel frattempo ha già partorito quattro figli, anche se due moriranno poco dopo la nascita, vive in estrema povertà e indigenza. Tuttavia, Cristoforo, pur limitando la sua libertà, pur trascurandola, offendendola, non amandola come sarebbe dovuto, le lascia la libertà di educare le sue figlie. Lei, profondamente cristiana, si può dire, ne approfitta e le insegna il catechismo e le educa, con i principi a cui si ispira. Decide, Elisabetta, di non adirarsi mai con suo marito, esercita la pazienza e con dolcezza, lo rimprovera, consapevole che, il matrimonio, la virtù del sacramento del matrimonio, è superiore al tradimento. Arriva addirittura a pregare per, l'amante del marito, si augura per lei il paradiso perché sa che, vive nel peccato. In seguito, tuttavia, Elisabetta, presa dalla povertà, si deve spogliare dei suoi gioielli che erano rimasti e, vendere il suo abito da sposa per pagare i debiti del marito, quindi paga persino i debiti che suo marito contrae, viene completamente abbandonata. I parenti del marito la contestano e l'unica che pensa a lei è la suocera che le dà, aiuti sia economici che alimentari, perché, Elisabetta, pur essendo poverissima, va ad aiutare coloro che sono più poveri, quelli senza tetto o i malati abbandonati. Lei, tradita, ma, non si arrende. E, paziente e misericordiosa, non si lascia piegare dalle sue minacce. Decide di non denunciare il marito anche quando tutti i suoi amici oppure addirittura il suo confessore gliel'avevano consigliato, perché sa che, lei è unita a lui dal sacramento del matrimonio. Aderisce poi al terzo ordine trinitario, e, su, ordine del suo confessore, decide di scrivere un diario, che è stato pubblicato con il titolo Nel cuore della Trinità. In questo diario, racconta, della sua, della sua ascesi, verso Dio. In questo diario, narra, tutte, le sue anche esperienze mistiche che in seguito avrà. Un'altra cosa interessante è come lei, quando suo marito inizia a deriderla e, a schernirla, risponde sempre con frasi, profetiche, come per esempio: "Anche voi direte messa e confesserete". Morì, il 5 febbraio del 1825, dopo 40 giorni di malattia, appena, cinquantenne. Negli ultimi giorni della sua vita vede che Cristoforo è più presente e è un po' cambiato, ma non riesce ad avere la gioia di vederlo totalmente convertito. Infatti, intatte sono rimaste le sue abitudini perverse. E anche la notte in cui lei muore, lui è fuori di casa. Quando torna al mattino, Elisabetta non è sveglia ad aspettarlo, ma è morta. Davanti al suo cadavere, Cristoforo, scoppiò a piangere, capendo tutto il male che aveva fatto in quei 27 anni, di torture che, lui le ha inflitto. Da quel giorno, la conversione di Cristoforo si fa sempre più profonda e, dopo essere entrato nell'ordine dei francescani, diventerà sacerdote nel 1834. Lui, Cristoforo, morirà, in fama di santo e, le profezie che, Elisabetta le faceva si, avvereranno. Elisabetta è stata proclamata beata nel 1900, no, 1994 insieme a un'altra, santa, Santa Gianna Berretta Molla, che, secondo l'espressione di Giovanni Paolo II, sono entrambe donne di eroico amore. Per concludere, vorrei portare una testimonianza che non è quella di una persona, ma di un intero paese. In Bosnia Erzegovina, in questo paese si chiama Široki Brežg, dove il fatto, diciamo, più eclatante è come in oltre 26.000 abitanti non c'è stato un solo divorzio, nessuno si è mai separato in questo paese. E la risposta la possiamo trovare sia nel fatto che gli abitanti hanno una forte fede, hanno subito il dominio dei turchi musulmani e poi dei comunisti, quindi hanno una fede granitica, hanno passato molte sofferenze e quindi, come si può notare anche in altri paesi, coloro che hanno passato più tribolazioni adesso sono coloro che resistono. In questo paese, la tradizione, croata, è quella di, il giorno del matrimonio, portare un crocefisso in chiesa. Quando il sacerdote benedice il matrimonio, la coppia pronuncia i voti, gli sposi mettono le mani sopra il crocefisso e il sacerdote la stola sopra le loro mani e proclamando la loro fedelmente i voti in base ai riti della Chiesa Cattolica, baciano la croce. Di conseguenza il messaggio è questo: se uno abbandona l'altro, abbandona anche Cristo sulla croce. Quindi grazie a questa motivazione, con questo spirito, riescono ad affrontare tutte le difficoltà quando insorgono paure, quando iniziano le prime difficoltà, non ricorrono, come succede nella nostra società attuale, ai avvocati, astrologi, psicologi, eccetera, ma iniziano a pregare attorno al crocifisso. Viene insegnato, per esempio, anche ai bambini a rispettare e ad amare la croce, la croce che viene benedetta il giorno del matrimonio, infatti, verrà poi portata nelle case di ogni famiglia, e facendo così c'è sempre vivo il ricordo in tutti coloro che sono nella casa. Con questo ho finito e lascio la parola a Valerio.
Oh, grazie Marco per questa tua esposizione così pregevole con tutti i riferimenti, le spiegazioni che hai dato, che hai voluto condividere con noi in questa analisi proprio sia dell'evoluzione della manifestazione storica del divorzio con le sue varie espressioni e ovviamente i danni che ha provocato sulla scia proprio della rivoluzione, come emblema della rivoluzione stessa in campo teologico con il luteranesimo, in campo politico, sociale, poi con il comunismo e dopodiché ovviamente anche nella nostra società contemporanea, insieme all'esempio luminoso e veramente encomiabile della beata Elisabetta Canori Mora e poi ovviamente di quello che la fedeltà al nostro Signore Gesù nella vita matrimoniale può fare con frutti di santità e proprio inestimabili, come sappiamo, a Siloki Brigek, appunto, come ci rappresenta l'esempio di Siloki Brigek. Penso, cari radioascoltatori, che possiamo fermarci per una breve interruzione musicale. Rimanete in nostra compagnia. Thank you. Eccoci ritornati qui con voi, cari radioascoltatori. Andiamo dunque a cominciare la seconda parte della puntata di oggi con il nostro ormai consueto commento condiviso. E per il quale vorrei subito invitare lei, caro padre Giampio, a condividere, a riflettere con noi proprio sul legame insito tra il matrimonio e il crocifisso, quindi la via della croce, con la pratica della virtù, della pazienza che è associata per sua natura alla via del Calvario, come appunto ci è significato anche dall'esempio della beata Elisabetta Canorimora e di Silochi Brigia. Che cosa ne pensa, padre Giampio?
Grazie Valerio, cari amici, bentrovati tutti. È un bellissimo esempio anche quello che un po' Marco ci ha fatto ascoltare dell'episodio della vicenda che avviene ancora attualmente a Silochi Brigia. Mi ricordo una battuta che viene riportata un po' scherzosamente di due persone, una coppia anziana. Che è in udienza privata del Santo Padre di Papa Pio XII. E a un certo punto il marito presenta al Papa la moglie e dice: Papa, Santo Padre, potete benedirmi la mia croce? E faceva riferimento alla moglie. E il Papa, sorridendo, si dice: Benedico croce e crocifissore. Quindi ognuno fa la sua parte. Però, a parte questo momento scherzoso di questa cosa qui, è veramente importante ricordare come il matrimonio è proprio fondato sull'amore di Cristo e Cristo crocifisso. E un amore con crocifisso, con Cristo, diventa la base veramente per un matrimonio. E questo penso che è un punto molto, molto importante che. E purtroppo nella nostra realtà occidentale stiamo vedendo che un po' ha perso il riferimento. Viene in mente nel leggere anche ormai il matrimonio che diventa la via del divorzio breve o addirittura le clausole prematrimoniali che si vogliono discutere per poter inserire clausole nel caso di divorzio e questo con tutta la possibilità di rendere anche nullo canonicamente un matrimonio, perché se metto già delle basi in cui i due nubenti decidono di mettere tutte le clausole prematrimoniali, patrimoniali, prima matrimonio, tutte le clausole nel caso di divorzio, hanno già perso di vista di quel matrimonio indissolubile. Che diventa segno dell'amore di Cristo e la Chiesa. Quindi è qualcosa di molto consolante quello che avviene in questo paese della Croazia, in questa città, ma sarebbe proprio da augurare che possa essere una riscoperta del cristianesimo in tante anime, perché se si perde il punto di vista questo qui, dell'amore con crocifisso, allora di Cristo crocifisso si perde appunto proprio questo ruolo, questa missione che i coniugi, marito e moglie prendono davanti a Dio, davanti alla società. E questa figura della Beata Elisabetta Canorimora è qualcosa di veramente molto, molto bello ed edificante e veramente che ci aiuta anche a comprendere questa presenza di Gesù nel matrimonio tra marito e moglie, il ruolo degli sposi, ma ancora il ruolo in cui il nostro Signore Gesù Cristo assume mentre vuole nel sacramento che ha voluto innalzare a dignità, vuole conferire tutte quelle grazie perché marito e moglie possono formare una famiglia santa. È bello vedere come anche tante altre vite di famiglie che hanno santificato nella loro fedeltà a Gesù Cristo, in Gesù Cristo hanno trovato la forza per poter vivere fedelmente il santo matrimonio. Santa Rita d'Acacia, una Santa Monica, come sono riusciti con dei mariti un po' non esemplari, a riportarli sulla via di diventare dei buoni cristiani e a concludere santamente la loro vita. È anche bello, c'è un piccolo episodio che lega la Beata Elisabetta Canori Mori con un'altra cosa, Santa Rita d'Acacia, quando uno zio chiese che la Beata Elisabetta Canori Mora andasse a studiare, fosse istruita nella sua città, i genitori non avevano la possibilità, e quindi la clausola dovette venire a studiare dalle mie parti, quindi le manda a studiare in una scuola tenuta a Spoleto, proprio dove vicino c'è la santa, in vicinanza di dove è sepolta la Santa delle Rose, Santa Rita d'Acacia. Quindi la sua formazione della Beata Canori Mora da piccolina è proprio un po' all'ombra di questa grande, grande figura. E pensa, a 12 anni, senza chiedere consiglio a nessuno, senza nemmeno sapere bene che cosa significhi la Beata Elisabetta Canori Mora, che si consacra a Dio facendo un voto di castità. E spiegherà che poi quella mattina, dopo la Santa Comunione, aveva sentito una specie di comando interiore provenire da Gesù crocifisso. E lei ha aderito prontamente, ma senza avere piena coscienza di ciò che veniva chiesto. E quando poi viene chiamata di nuovo in famiglia, finito il suo tempo di formazione, diventata una ragazza adolescente, avrà completamente dimenticato l'accaduto. Sarà proprio nelle vicende dopo dolorose che dovrà affrontare, ricordarsi di quella promessa fatta a Gesù. E ricordarsi di quella presenza di Gesù che prende possesso di questa famiglia della beata Elisabetta Canori Mora. Mi piace anche ricordare, Valerio, questa figura del marito, il marito Cristoforo, Cristoforo, il professore, dottor Cristoforo Mora, pensa, voleva. Inizialmente voleva molto molto bene alla Beata Elisabetta, era innamorato della bellezza di Elisabetta e sembrava così folgorato che giurò a quella fanciulla che non avrebbe mai e poi mai cercato nessun'altra donna se la fosse degnata di accettarlo. Beh, era una promessa sincera, ma c'è un problema di fondo. Che proprio il sacramento del matrimonio volle mettere questo. Quando io metto anche tutti i miei buoni impegni, tutti i miei buoni propositi, ma devo ricordarmi che senza Gesù non posso fare nulla. Tutti i buoni innamoramenti da fidanzatini, tutte le buone promesse che si vogliono fare, che possono anche essere sincere inizialmente, ma se non sono vissute nella fedeltà alla grazia di Dio, rimangono solo parole che non hanno un proseguo nel tempo, nel futuro, se non sono accompagnate da quella grazia e della perseveranza che viene da Gesù Cristo. Solo i buoni propositi, e possono essere anche più sinceri, non sono sufficienti. Anzi, c'è il rischio di fare un po' un capitombolo che ci ricorda il principe degli apostoli, San Pietro, giusto Valerio? Quando nell'ultima cena dirò: no, no, ma io Gesù su questo io non ti lascerò mai, ti sarò sempre fedele così. E c'è Pietro, e prima che il gallo canti due volte mi avrei negato tre volte. Contava sulle sue forze. Bene, penso che uno dei primi problemi del marito Cristoforo della Beata Elisabetta proprio era contare sulla propria forza, solo sulla propria forza e sui suoi buoni propositi. È quello che probabilmente può venire anche in tante, tante famiglie che si stanno preparando o si sono preparate ad affrontare il sacramento del matrimonio, ma pensano di voler farlo solo con le loro forze e non accompagnati dalla grazia di Gesù. Tu cosa ne dici, Valerio?
No, sono totalmente d'accordo, padre. In questo io ravviso proprio l'esclusione della dimensione del sacrificio, quindi dell'accettazione e della disponibilità di portare la propria croce dietro di lui, quindi di rinnegare effettivamente se stessi per vivere in lui, anche proprio in certe promesse come quella che fece Cristoforo a Elisabetta Canori Mora, promesse fatte senza appunto avere nel cuore questa disponibilità, questo sguardo rivolto verso l'alto e questa intenzione di affidamento alla grazia e al sostegno di nostro Signore Gesù nella perseveranza della pratica delle sante virtù all'interno del matrimonio e quindi anche nell'accettazione paziente delle prove, delle tribolazioni. Quindi in questo senso si può dire che anche con un sentimento sincero, con un pensiero onesto magari in quel momento, c'era comunque nell'animo di Cristoforo un'ombra di orgoglio, un'ombra di vanagloria, quindi un'ombra di ricerca di se stesso, della propria soddisfazione, della propria realizzazione per il piacere, per la contentezza di avere al suo fianco una donna appunto bella, brava, buona, come era appunto Elisabetta Canori Mora. E allora succede poi inevitabilmente, appunto come diceva lei, che quando manca la completa rinuncia a se stessi, quando manca la vita di grazia nella pratica delle virtù, quando manca l'accettazione della croce di Gesù crocifisso, il fondamento del crocifisso per la propria vita e quindi anche per la propria famiglia, tutto quanto viene messo in discussione, viene minacciato e poi è come appunto fondare una casa sulla sabbia invece che sulla roccia, quindi tutto quanto al primo soffio di vento può venire giù come un castello di carte. Poi vorrei pensare anche a una conseguenza del male del divorzio oggigiorno, quindi dell'affermazione del principio secondo cui un matrimonio debba essere concepito solo nella misura della durata dell'amore emotivo, dell'amore meramente sentimentale, potremmo dire, che quindi poi una volta finito questo, esso, il matrimonio, possa essere sciolto come a piacimento, quindi ad arbitrio umano. Ecco, una conseguenza poi è la distruzione stessa della famiglia, anche perché obiettivamente, noi vediamo tantissime coppie, tantissime persone non più credenti, magari perché per la scomparsa, comunque l'indebolimento tremendo della fede a cui stiamo assistendo nella nostra società, che neanche pensano più a sposarsi, a contrarre matrimonio, perché non lo ritengono più necessario, perché pensano appunto che il matrimonio sia qualcosa di supplementare che si può fare o come anche non si può fare, anche perché poi non è qualcosa di definitivo, ma è qualcosa che può venir meno, che può essere cancellato dal divorzio. Allora preferiscono convivere perché ovviamente poi dicono chi ce la fa fare di sposarci, magari di metterci anche di impegno, di spendere dei soldi, poi di affrontare grane, fastidi per il divorzio. Noi conviviamo, così stiamo insieme ed è la stessa cosa. Quindi vedete che la famiglia viene sfaldata, viene distrutta perché nostro Signore ha detto che l'uomo e la moglie, il marito e la moglie diventano come una sola persona, come un'unica carne. E la famiglia, quindi il divorzio viene distrutto e l'uomo uccide se stesso perché è come se dividesse se stesso, come se spezzasse se stesso a metà, perché appunto è come se dividesse se stesso all'interno dell'unione che lui ha creato, cioè comunque ha stabilito con sua moglie in Cristo, ovviamente con la moglie, poi la moglie con il marito, viceversa, parimenti. E allora sì, ecco perché poi facilmente in questo modo si perde la grazia di Dio, non si può più vivere nella grazia di Dio. E allora a buona ragione Padre Pio, San Pio da Pietrelcina, affermava che il divorzio è il passaporto dell'inferno, perché porta l'inferno sulla terra, né più né meno. E allora qual è il rosario? Cioè qual è il rimedio, scusate? Il rimedio è sempre la preghiera, la fede, la perseveranza nella carità, nelle virtù, nei sacramenti e poi nella preghiera, con la preghiera costante in famiglia, il rosario in particolare, perché una famiglia che prega unita resta unita e porre al centro il crocifisso, al centro della propria vita. E tu, Marco, che cosa ne penseresti?
Sì, Valerio, co mi hai fatto ricordare un fatto di cui sono venuto a conoscenza, tra l'altro, durante questa ricerca, come per una città, Los Angeles, se non sbaglio, in America, addirittura si è arrivati al punto per cui le fedi nuziali non vengono più comprate ma affittate per alcuni mesi perché si è già in previsione del fatto che prima o poi si divorzierà. Quindi, per risparmiare pure su questa cosa, si compie questo gesto. E di come anche, secondo me, molte persone ormai non si pongano nemmeno più il problema. In quanto guardando personaggi dello spettacolo oppure di rilievo politici, eccetera, si possa vedere una totale indifferenza delle norme religiose, come possiamo prendere gli attori, eccetera, che hanno più mogli, divorziano, eccetera. Quindi il popolo, diciamo, le persone, magari i fan, coloro che li guardano, sono sicuramente influenzati da tali comportamenti.
È una cosa molto corretta quella che dici, Marco, perché proprio questo anche attraverso una manipolazione o uno stravolgimento del valore, una perdita di un valore cristiano che sempre più diventa meno cristiano, meno incisivo nella società, e una società che sempre più propone dei disvalori volutamente che si allontanano ai valori di nostro Signore Gesù Cristo, proprio condizionano programmi televisivi o personaggi di influenza, che vengono proprio chiamati anche influencer, che danno dei loro modelli nella loro vita che sono proprio contrari a quelli di una vita in sintonia, di una vita cristiana. E come diceva anche prima Valerio, riportando quel pensiero di Padre Pio, una famiglia che prega unita rimane unita. Perché una famiglia che prega chiede l'aiuto di nostro Signore Gesù Cristo, come quella liturgia di quel paese croato in cui mano della sposa mette sul crocifisso, lo mano della sposa mette sulla mano della sposa sul crocifisso e il sacerdote li copre col velo e dopo gli sposi baciano quel crocifisso. Il loro amore è fondato su Cristo crocifisso, è rafforzato e qui a Gesù Cristo chiedono l'aiuto per affrontare tutte le prove inevitabili che nella vita dovranno affrontare. Oggi non vogliamo più affrontare prove, non vogliamo più affrontare sacrifici. Come diceva Marco, questo episodio sarebbe quasi da ridere se non da piangere. Di questo paese di Los Angeles che addirittura si arriva a prendere in affitto, vado dall'orefice, vorrei delle fedi per 3 mesi, così perché non so se durerà di più. È qualcosa di veramente sarebbe comico se non fosse una cosa tragica, una tragedia. Famiglie che si fondano proprio sulla sabbia, mancano le basi. Manca Gesù Cristo, la roccia fondamentale su cui edificare la famiglia. E tutto questo dà la disgregazione della cellula della società che è la famiglia. Non è solo un problema certo, il problema delle nascite, il problema questo in alcuni partiti, alcune nazioni, come poteva essere la Russia in quel tempo, o la Cina, ogni tanto quando vede, dopo toglie, e c'è la legge che non si può avere in famiglia più di un bambino, quindi dopo bisogna gli altri buttarli al macero, così dopo adesso se possono essere due o tre per legge, se no poi bisogna uccidere tutti gli altri in esumero. Il problema è che adesso, se la famiglia non è stabile, come viene cresciuto? La prole, i figli, doni del Signore, una famiglia che deve preparare questi figli per raggiungere il paradiso. E se non hanno questa formazione i genitori cristiani, praticanti, ferventi, come possono indirizzarli per conquistare il paradiso ed affrontare le prove della vita? E questo è un problema È abbastanza singolare, se non ti sembra, Valerio.
No, assolutamente, padre, sono d'accordissimo. Poi, ovviamente, tutto il male viene di conseguenza perché è impossibile anche costituire i figli, le nuove generazioni con una visione equilibrata, armoniosa della vita, dei rapporti, delle relazioni con gli altri e quindi con una base solida su cui fondare e poi impostare il proprio sviluppo, la propria crescita, la propria educazione ai valori e invece ai valori veri, appunto ai principi essenziali del bene, distinguendoli invece dalla dissoluzione, con la conseguenza che poi i giovani vanno allo sbando, come vediamo oggi proprio davanti ai nostri occhi, senza più una direzione. Senza capire, senza un obiettivo, come se appunto vagassero senza meta, vagabondi, insomma, e così poi perdono se stessi, anche perdono il tempo della propria vita, perdono i talenti e rischiano proprio di perdersi, di sprofondare nell'oblio. Insomma, qui vediamo proprio il progetto satanico che va a prendere piede nel mondo, proprio quello di corrompere le anime. Quindi diventa sempre più difficile anche appunto contrastare questo processo, diventare noi stessi un antidoto. Però è quello che dobbiamo fare, quello a cui siamo tutti noi chiamati, quello testimoniare la verità. La giustizia e la bellezza della famiglia e quindi del matrimonio in Cristo, offrendo dei modelli veri di vita matrimoniale, dei modelli sani di persone come appunto la beata Elisabetta Canori Mora, che non hanno paura, ma che sanno affrontare ogni tipo di difficoltà con ferma fede in Dio e soprattutto con onestà e affidabilità. E coerenza rispetto agli impegni presi, perché solo così poi si può dare compimento alla propria esistenza e soprattutto per i giovani, perché abbiano dei modelli, quindi dei riferimenti, delle guide sicure da seguire e quindi poi possano portare essi stessi nelle famiglie del domani un beneficio conforme al disegno di salvezza, di redenzione e di santificazione. Di nostro Signore Gesù Cristo. Ma questo chiaramente è compito di tutti noi, ciascuno ovviamente con la propria vita, nello stato di vita in cui è stato chiamato a vivere, però sempre tenendo presente questo fine ultimo da concretizzare. Perché poi l'uomo, appunto, in questo modo noi lo vediamo, perde anche coscienza di chi è, da dove viene, quindi non sa più neanche riconoscere la strada giusta perché non sa qual è il suo scopo, qual è il punto di arrivo, qual è la meta che deve raggiungere, verso cui deve dirigere i suoi passi. Perché tolte le origini, tolte le radici, l'uomo è chiaro che non è più se stesso, perde se stesso, diventa come un'ombra amorfa, un'ombra anonima, quando invece il nostro Signore vuole dirci sempre questo, cioè che l'uomo è fatto a immagine e somiglianza di Dio e a Dio quindi deve rivolgersi e deve sempre ritornare conformemente al progetto originale, ovviamente, che, secondo il quale è stato costituito dal Signore. Quindi, non so, ecco. Adesso vuole dire qualcosa in conclusione?
Sì, mi dicevi prima Valerio anche per le nuove giovani generazioni. Pensa in questo paese che parlavamo prima della Croazia, ai bambini viene infatti insegnato a baciare con riverenza il crocifisso tutti i giorni e a ringraziare il Signore per la giornata trascorsa prima di andare a letto. Quindi i bambini vengono educati, vanno a dormire sapendo che Gesù li tiene tra le braccia e che non c'è nulla da temere. Le loro paure, le loro difficoltà, differenze scompaiono quando baciano Gesù sulla croce. Ecco ancora la famiglia rimane indissolubilmente unita alla croce di Cristo. Ed è una saggezza questa di vita che hanno imparato in quel tuo paese che dovremmo imparare e riprendere anche tutti noi. Perché come dice il catechismo, che l'amore deve essere permanente, altrimenti l'amore non è vero amore. L'amore, dicevi giustamente Valerio, non è un sentimento che va e viene, ma un potere di donazione che sopravvive anche alla fine del sentimento. Quindi nel matrimonio non possiamo dipendere dalle nostre forze umane e se pensiamo di poterlo fare, aiutati dalla grazia di Dio, non ci sarà fallimento. E la tentazione invade qualsiasi matrimonio in un modo o nell'altro. E quindi allora ecco questo, proprio questo aiuto che viene dalla grazia di nostro Gesù Cristo e dalla Beata Vergine Maria, Regina delle famiglie, a cui continuamente dobbiamo chiedere proprio la protezione e la santificazione delle nostre famiglie, perché le nuove generazioni possono crescere in un ambiente sicuro di un papà, di una mamma, marito e moglie, che formano una famiglia e vogliono trasformare, insegnare ai loro figli la via della felicità che è il paradiso. E allora questo vogliamo proprio chiedere questa grazia. Che dici, Valerio?
Assolutamente, Padre, chiediamo questo con fervore, affidandoci all'intercessione di Maria Santissima e ovviamente anima della Santa Famiglia in questo modo, perché si possa sempre realizzare questa bellissima realtà, questa giustissima e preziosissima realtà della famiglia fondata sempre nell'amore di nostro Signore Gesù Cristo, quindi nel vero amore, quello che non dipende dalle emozioni o dai sensi, ma viene veramente dal cuore perché è mosso dall'ispirazione di Dio e quindi dalla sua piena coscienza e consapevolezza. E dunque io voglio ringraziare carissimo padre Giampiero e anche Marco per essere intervenuti, per i loro contributi come sempre inestimabili. Allora sempre con questo invito pressante ad affidarsi a Maria Santissima proprio per il risanamento morale, spirituale, cristiano della nostra società e della famiglia, sull'esempio anche appunto della beata Elisabetta Canori Mora e per la sua intercessione. Cari radioascoltatori, noi vi salutiamo, dandovi appuntamento alla prossima settimana con una nuova puntata della nostra rubrica. E nel frattempo vi auguriamo un buon proseguimento con la programmazione della Radio Buon Consiglio. Che il Signore vi benedica e la Madonna vi custodisca sempre nella virtù e nella grazia di Dio. E la Beata Elisabetta Canori Mora preghi sempre per noi e per tutte le famiglie. A presto, Ave Maria.